Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Prima di arrivare Stefania Busiol e poi vedo Pasquale Cannelli. Buona giornata, sempre graniti, sempre tutti quanti qua. Allora, la notizia della giornata è quella di San Giuliano che ieri concede un'intervista a Gianmarco Chiocci, il direttore del TG1. Tra poco ne parleremo. Io vorrei però partire sempre su questa vicenda, ovviamente, dalla storia di Winston. Voi dite, ma chi cazzo è Winston? Ma chi è Winston? Winston è il personaggio principale di un libro che tutti hanno citato e che tutti citano e che molti si sono dimenticati, scritto nel 1949 da George Orwell, che si chiama 1984, un mondo distopico, come si suol dire ora, cioè un mondo di merda, in cui comandava una dittatura social-fascista. Calcolate che Orwell era un libertario neanche troppo di destra, non è roba mia. E chi era questo Winston? Winston era uno che in questo mondo in cui nessuno poteva avere emozioni, in cui non c'era la verità, in cui la logica non esisteva, in cui ognuno di noi aveva un teleschermo in casa che controllava i nostri comportamenti, eravamo tutti quanti diciamo, controllati da un grande fratello, da un grande fratello che lui immaginava come un partito che ci controllava. Oggi il grande fratello è quello come possiamo dire, del politicamente corretto, del fare le cose giuste nel momento giusto, nel dire le cose giuste nel momento giusto. Questo grande fratello becca Winston, ve la faccio breve, che si innamora, il libro è molto più profondo di questo, di un'altra ribelle, questa Julie. Si innamorano e questo non è possibile perché nonostante ci fosse il Ministero dell'Amore, che era il Ministero degli Interni, mi sembra, beh, insomma, non ci si poteva innamorare, là si trombava soltanto per fare figli nella vita distopica, che è anche un po' simile a quello, quella fantastica serie che si chiama Le Ancelle. E Winston si innamora di Julie, poi cerca di avere la complicità di persone che poi lo tradiscono, perché in questo mondo tutti si tradiscono, in questo mondo distopico, si tradiscono. E una volta che Winston e Julie si innamorano e trombano liberamente in questo boschetto e hanno questi straordinari ritorni di una vita ottocentesca in cui ancora l'amore poteva essere libero e ci si poteva avere dei sentimenti belli, brutti che siano, ma si trombava, sostanzialmente vengono beccati. E la cosa che mi ricorda la vicenda di San Giuliano di ieri è la stanza 101, che non è la stanza del ministero dove è stato intervistato, né Rai 1, né il TG1, peraltro Chiocci ha fatto benissimo il suo mestiere, poi fantastico, apro parentesi e chiudo la parentesi, se intervista San Giuliano è Telemeloni, se non lo intervista e non parla di questa cosa è Telemeloni, è sempre Telemeloni, vabbè, qualsiasi cosa faccia Chiocci non va bene, quello è stato uno scoop della Madonna e punto e basta. Il punto sostanziale è che nella stanza 101 Winston, dopo una serie di torture che aveva subito, arriva alla stanza 101. La stanza 101 del Ministero della Cultura quindi della tortura di Orwell del 1984 è combattere contro la fobia più alta che Winston aveva, i topi. E quindi immagino una specie di piccola maschera con dentro dei topi e lui impazzisce. E su questo allora non fa altro che tradire Julie. Si rincontra dopo Giulia non più innamorato, ucciso da questo amore che non esiste più, torturato, resettato da questa arancia meccanica di 1984, e Giulia stessa dice, vabbè, anch'io sono rimasta qua libera perché anch'io ti ho tradito. Insomma, si sono traditi a vicenda. La morale, no, di questa straordinaria vicenda umana di oggi di San Giuliano è che c'è un tradimento continuo, c'è un politicamente corretto continuo, c'è una mancanza di rispetto continuo, ma soprattutto c'è l'umiliazione. Il senso di questa vicenda è l'umiliazione. L'umiliazione totale, mostruosa, incredibile a cui si è sottoposto il Ministro della Cultura. E questa umiliazione, vedete, è un'umiliazione che chiunque la veda dall'altra parte dello schermo, dall'altra parte della barricata, dovrebbe, come posso dire, preoccupare. Io non voglio vivere in un paese in cui un ministro che ha l'amante si debba umiliare in televisione. E non è colpa della televisione, non è colpa di Chiocci, non è colpa di nessuno, è colpa di un sistema per il quale questo signore ha pensato, il ministro, di passare attraverso questa gigantesca macchina levatrice che si chiama umiliazione per dover non poter dire semplicemente io ho trombato con questa e chi se ne frega! Questo è il concetto che si deve fare. Poi non vi piace la signora, non è una cosa che è relativa rispetto a una democrazia liberale che pensa che la soluzione di questi problemi sia l'umiliazione. E quando io leggo la Perina, sapete quante volte io critico Flavia Perina? Esatto, anch'io ho provato pietà per lui, Vanostrom. Quando ho letto la Perina, che dice, si chiama autocritica cinese, quello che ho letto ieri sera è esattamente quello che dice la Perina. Erano meglio le dimissioni. Io non me le auguro le dimissioni, anzi sono posizioni completamente diverse. Ma quello che è successo ieri, dispiace per il ministro, nessuno merita una gogna di questo tipo. Uno Stato liberale non può esprimersi con questo genere di pubblici sublizi. Io condivido riga per riga quello che dice la Perina. Non è possibile, è una cosa pazzesca. E tra l'altro questa grande straordinaria campagna mediatica, la sinistra ne è stata artefice in tanti casi, da Tortora che è finito in galera, ma lì proprio siamo alla follia, a Leone, presidente, cioè il metodo Cederna, no? Il metodo Cederna, si trova una debolezza mostruosa, quella del ministro, perché voglio dire ti vai a mettere proprio nelle mani di una ricattatrice, perché il concetto fondamentale è che questa è una ricattatrice. Se voi avete un compagno, un amico, un amante, un trombamico che vi registra le telefonate, lì c'è predeterminazione nel mettervela in quel posto. Punto. Non è che ci vuole molto, cosa che oggi scrive magnificamente Vittorio Feltri, che difende straordinariamente Giuliano, ma sul criterio dell'amicizia. È un mio amico, gli voglio bene, ho scritto due libri, è una persona retta, è un mio amico che stava con una ricattatrice, sono affari suoi quello che faceva. Io sono convinto che siano affari suoi quello che faceva. Diverso è il concetto del ministro, perché qua ci saranno gli sepolcri imbancati che mi dicono, un ministro non può avere l'amante. Ma che cazzo state a dire? Io questa bolla di ipocrisia che leggo su giornalisti, ministri, politici, presidenti di questa minchia che parlano di San Giuliano come se fosse un caso incredibile che ha avuto l'amante. Ma quante cazzo di amanti avete avuto voi? Ma quante mignotte avete pagato? Quante cocaine vi siete fumati? Quante? Io non lo so, non ho idea. Mi ricordo storie esemplari, storie che non sono state raccontate, gossip di palazzo. Cioè, la vita degli uomini è anche fatta vita di peccato, vita di tradimenti, vita di sozzure. Il punto sostanziale, queste sozzure sono, condizionano la vita di un politico, non la condizionano la vita di una personalità. Questo è il punto fondamentale. Sei chi ricorda il caso che tutti quanti noi ricordiamo, cioè quello di Bill Clinton, che mi sembra, se uno può fare presidente degli Stati Uniti dopo le marchette che gli ha fatto la giovane stagista, insomma, può fare ancora il ministro della cultura San Giuliano. Ma il punto è un altro. Il punto sostanziale è un altro. Oggi scopro che nessun politico, nessun ministro, nessun giornalista ha mai avuto un amante. E se l'ha avuta, questa è la cosa fondamentale, con quell'amante non è ricattabile. Questa è l'altra cosa straordinaria. Il titolo oggi di Repubblica. Il titolo oggi di Repubblica è ricatto in camera da letto. Oh, ma state scherzando? Ma voi mi state dicendo che non sapete che cosa fa un uomo o una donna a letto? Le foto, i messaggi, le lettere. Quante volte un uomo e una donna o un uomo mandano un messaggio d'amore? Quello è l'elemento del ricatto. Ricatto che lui avrebbe subito e potrebbe subire in funzione di lei, perché gli ha detto ti amo o ti voglio trovare un posto di lavoro. Oggi una pagina intera di Repubblica in cui c'è scritto che lui si sarebbe adoperato per trovare da amici privati un lavoro per questa qua. Ma ragazzi, e di che stiamo parlando? No, scusatemi. San Giuliano dice che non l'ha più potuto prendere perché era la sua amante. E vabbè, ci ha provato, poi ha capito, siamo diventati, abbiamo trombato, non può più diventare e lavorare al ministero. Già cosa più unica che rara, più unica che rara. Oggi c'è un giornale che mi spiega che la Metsola, il presidente del Parlamento europeo, cioè il marito lobbista, mi sembra che sia il fatto, no? Il marito della presidente del Parlamento europeo fa il lobbista. Lui c'ha un amante e non le può far fare quel lavoro lì al ministero, perché probabilmente al ministero gli dico, ma che cazzo stai facendo? Va benissimo. Ma il punto che lui cerchi un lavoro per una che si è trombato, ma mi sembra una cosa, o con cui ha un rapporto d'amore, ma mi sembra una cosa incredibile. A me non mi sembra una cosa incredibile, mi sembra una cosa che farebbe chiunque, se non con un'ipocrisia, Paola Franzetti, allucinante, che oggi mi sembra leggere nei giornali. Ma di che cosa stiamo parlando? La cosa grave è la messa in scena di ieri sera. La messa in scena di ieri sera è mostruosa, dice la Perina, che è il pezzo che oggi ovviamente ho letto con maggiore attenzione, come vi ho detto, avrebbe dovuto riferire in Parlamento e lì ci sarebbe stato un atteggiamento più istituzionale. Dubito che ci sarebbe stato un atteggiamento più istituzionale, ma la cosa è certa che un giornalista, come ha fatto bene Chiocci, chiede tutto. Un Parlamento chiede semplicemente e può chiedere semplicemente chi ha pagato questa signora e se l'ha pagato i soldi pubblici, ma anche se fosse, tra l'altro, oggi c'è un pezzo di una bravissima giornalista del Corriere della Sera, io la trovo straordinaria, che è Alessandra Aracchi, però oggi io proprio non condivido quel titolo, non condivido il senso, il fact-checking su quello che lui non ha detto, il fact-checking, e che cosa ci sarà nei messaggi che si è mandato e se è ricattabile per i messaggi, ma che cazzo dite? Ma tutti noi abbiamo mandato messaggi per cui siamo ricattabili, tutti noi abbiamo detto del nostro capo che è una testa di minchia, tutti noi avremmo detto quella è una stronza o quello è uno stronzo, tutti noi avremmo pensato delle cose orribili con cui ci saremmo confidati nel segreto della nostra posta che grazie alla nostra costituzione non orwelliana dovrebbe essere tutelata. Ma che siamo impazziti? Siamo veramente impazziti. Travaglio ha ragione. La storia di Boccia è la cui gravità è inferiore alla sua comicità. Lui la vede come comicità, io la vedo come tragicità, perché quello che ho visto ieri sera l'ho trovato tragico in paese normale. Quanti colloqui sono stati registrati? Si chiede il fact-checking del Corriere della Sera. Ma io mi chiedo, ma scusatemi, ma in un paese normale, in un mondo normale, in cui ci sono le amanti, in cui ci sono le fidanzate, in cui ci sono i tradimenti, in cui ci sono le gelosie, in un mondo normale, non quello finto che si inventa Repubblica e la Stampa, ma quante volte ne mandiamo dei messaggi? Quante volte, però, chi riceve il messaggio pensiamo che quello lo registri? Se una persona registra il messaggio è la vera critica che si fa, ma con chi cazzo ti sei messo? Questa è la critica che si fa. La critica che si può fare è, ma come ti viene in mente di stare con una appena ti accorgi che quella ti registra la telefonata e dici, oh, bella, ciao cara, o ciao caro? Perché questo è lo stalking non violento di un essere umano nei confronti di un altro. Oggi ci dovrebbe essere una denuncia per stalking. Lo stalking è violenza fisica che porta alla morte, come abbiamo visto in tanti casi. Violenza come quella che sta subendo ora in questo momento un ministro che pensa che qualcuno lo possa ricattare e gira questa idea del ricatto per quello che è la foto nuda di San Giuliano, che ovviamente è un orrore alla Matrix, come potrebbe essere la foto nuda mia o di Giuliano Ferrara o di Giorgia Meloni. L'orrore di una democrazia. E ammesso, ci sono chat private, ma non esclude che il contenuto possa metterlo in condizione di vulnerabilità. Certo, tutte le nostre chat private ci mettono in condizione di vulnerabilità. Io impazzirei, tutti impazziremmo se le nostre chat private fossero rese pubbliche. Quello che io dico ai miei figli, alla mia famiglia, quello che io dico ai miei capi o ai miei amici, non voglio che sia reso pubblico, chiaro. Tutte le mie chat private mi farebbero impazzire. Intervista alla Melandri. Repubblica chi intervista? Intervista la Melandri. Dovete sapere che io la Melandri la trovo una donna deliziosa, una bellissima donna, una donna con un grande fascino, una donna che grazie al suo fascino ha avuto pettegolezzi su di lei mostruosi, come quelli che ha avuto oggi Veltroni, il ministro San Giuliano, ha avuto pettegolezzi mostruosi. Foto che la ritraevano mentre si baciava con un altro, pubblicate sui giornali, perché è una donna libera, straordinaria, colta, ha fatto il ministro e si è meritata tutto quello che doveva avere. Ma se un giornale pensa di intervistare la Melandri, che è stata fatta fuori da San Giuliano, dal Maxi, per mettere Alessandro Giuli, voi mi dovete dire qual è il criterio per il quale uno intervista la Melandri. Me lo dovete spiegare. Siccome San Giuliano decide di mettere in quel teatro, in quel museo, un uomo suo, esattamente come la Melandri fece quando arrivò al Maxi, fu piazzata là senza grandissime doti culturali, se non la sua intelligenza, che immagino sia simile a quella di Giuli. Anche Giuli è un uomo intelligente, peraltro con un po' di, coté culturale. Quindi fai fuori la Melandri e chi intervista nel momento in cui c'è un problema? La Melandri. Io la trovo fantastico, ma fantastico nella scelta. Poi lei dice, ce l'ho più con lui per le questioni di come gestisce la cultura che di come gestisce questa vicenda. Io lo trovo un obbrobrio da, come dice la Perina, da autocritica cinese. Devo dire che l'unico giornale che di questa vicenda dà soltanto un box è Il Messaggero, e il titolo più divertente, se volete, oggi lo fa Belpietro, che dice: o ministro innamorato ha pagato il conto. Anche su questa vicenda del conto, scusatemi, questa fa col ministro 5-6 trasferte. Il ministro si deve umiliare per far vedere il biglietto di 489 euro che paga per portarla a Taormina, pagato da lui. Si umilia, perché io, per vedermi, mi state conto, dice: io ho pagato questa roba qua, sono in inchiesta penale. No, se ho detto che l'ho pagata. No, in televisione fa vedere il conto, cioè ha pagato tutto, gli rompono i coglioni, perché dicono: però è andato al festival di Putignano e lì ha pagato l'organizzazione, e nell'organizzazione c'è anche qualche finanziamento pubblico. Ragazzi, ma sti moralisti di merda, mi vogliono dire che a Putignano, dove ci va chiunque, io non ci sono andato, quest'anno mi hanno invitato, ma non ci sono mai andato, ma è un festival dove vanno tutti quanti, dove ti dicono: senti, vieni a romperti i coglioni 3 giorni qua, presenta il tuo libro, che è il contentino che danno a tutti quanti noi, il mare è stupendo, se mangia benissimo, e ti puoi portare un amico, un'amica, un collaboratore. Ma che è? Mi piace la boccia, una bella donna, bravo San Giuliano, grande Nicola, per fortuna che c'è Rampini. Vabbè, Bruno, Polignano, che ho detto, Putignano, scusatemi, Polignano, Francesco Mancini mi ha, gli vanno a fare le pulci perché ha pagato tutti i conti. Ma quante volte i politici i ministri dei nostri governi se li sono assunte le persone? Ma di che cosa stiamo parlando? Winston, ricordatevi, e questa è secondo me la sintesi finale di questa breve zuppa dolente, che alla fine Winston in 1984 tradisce Julie. E un mondo che pensa che l'umiliazione pubblica porti a un ravvedimento non va bene, perché questo non è il mondo che si augura una democrazia liberale, non è questo il mondo che si augura una democrazia liberale. Quindi quello che voglio semplicemente dirvi su questa brutta vicenda, che di cui si continuerà a parlare, che non è finita qua, ahimè. Nel frattempo, straordinario, oggi Gualtieri. Parliamo di altre cose, oggi Salvatore Merlo fa un pezzo delizioso sul Foglio, anche il Foglio oggi c'è pezzi molto belli, uno parla anche di me, ma non voglio citare quello. Il punto fondamentale, ringrazio Maurizio Crippa che l'ha scritto, il punto fondamentale di oggi è che Gualtieri dice, dopo le alluvioni di Roma, che il problema è il riscaldamento climatico, e la pernacchia che nasce dal pezzo di Salvatore Merlo, che dice: magari se riuscissimo a pulire i tombini, forse il riscaldamento climatico e la riduzione della CO2 e lottare contro l'aumento di un grado di centigrado nel 2030 dell'aumento della temperatura, ecco, quelle sono cose buone e giuste, però non salverebbero dalle inondazioni. Nel frattempo, a proposito di Grandi Fratelli, oggi c'è un pezzo di Francesca Bria, che cosa si pensa questa qua? Costruire un social europeo. Capite il filo del Grande Fratello? Cioè, costruiamo un social. Ieri c'era un pezzo delirante nei contenuti, secondo me, non del giornalista, ma delirante nei contenuti di Fubini, che ci spiega come sono falliti tutti quanti i social, partendo da quello di Trump, che obiettivamente c'ha dei numeri imbarazzanti, a quello di Musk, che è fallito, perché prima invece quello là, prima che ci fosse Musk, si andava benissimo. Toc toc, Fubini perdeva i miliardi, Twitter, anche prima di vabbè, ma questo non è importante, perché lì l'obiettivo era prendersela con Musk. Oggi invece la grande idea della Bria è: facciamo un bel social europeo, quello bello controllato, così ci mettiamo, no, la von der Leyen a decidere quello che possiamo passare o non passare. Peraltro lo fa anche Zuckerberg quando glielo chiede Biden. Nel frattempo questi social non si erano accorti, neanche sulle 24 ore se ne accorge il ritardo della crisi dell'auto che riguarda anche la Germania. Volkswagen ha annunciato ieri 500.000 tagli di auto, soltanto la Volkswagen equivale a 2 fabbriche, e sapete che fa il governo tedesco? Mette gli incentivi, benissimo, 600 milioni, benissimo, per un anno, alle aziende che potranno detrarsi il 40% del valore dell'auto il primo anno che se la comprano, purché sia elettrica. Voi capite che siamo morti, cioè altro che Winston, cioè quelli là non riescono più a produrre le auto per il casino che hanno fatto loro e che hanno propagandato loro col Dieselgate, hanno portato l'elettrico in Europa, l'elettrico è materia cinese che ci fanno un culo così, e che cosa fanno? Prendono i soldi di tutti i contribuenti tedeschi nella morte del mercato automobilistico e sovvenzionano l'auto cinese elettrica fino a 95.000 euro alle aziende, cioè una redistribuzione del reddito non solo dall'Europa alla Cina, ma dai poveri ai ricchi. Geniali. Questa è l'idea tedesca, che peraltro pagheremo anche noi, perché il nostro indotto sta nella merda, posto che il nostro indotto, come ben sapete, è molto legato a loro. I balneari, il Messaggero dice, ma non solo loro, che ci sarebbe stato questo decreto del governo che li ha accontentati fino a un certo punto, cioè proroga per 3 anni, e soprattutto la questione intelligente che terrebbe questo decreto è che chi subentra alla concessione paga gli investimenti che ha fatto il concessionario che ha perso la concessione negli anni precedenti, se non sono stati completamente ammortizzati. Io vi do un saluto sperando che la psicopolizia non arrivi e non intervenga sulla zuppa di porro, perché qua noi diciamo esattamente quello che ci pare. La psicopolizia era arrivata durante il tempo del Covid e ce ne accorgevamo con tutte le censure, spero che non facciano la stessa cosa anche qua. Amo tanto la Germania che vorrei, dice Jack Mondo, che vorrei sempre ce ne fossero due. Tarantelli Andrea, certo, facciamo arricchire sempre di più la Cina. Amedeo Paracini, saluti anche a te, noi ci vediamo con la zuppa di domani. Ciao.